Decameron, terza giornata, prima novella. Masetto dal lampo orecchio si fa mutolo e diviene ortolano d'un monistero di donne, le quali tutte concorrono a giacersi con lui. Bellissime donne. Assai sono di quegli uomini e di quelle femmine che sì sono stolti, che credono troppo bene che, come una giovane è sopra il capo posta la benda bianca e indosso messo la nera cocolla, che ella più non sia femmina, né più senta dei femminili appetiti, se non come se di pietra l'avesse fatta divenire il far la monaca. E se forse alcuna cosa contro questa lor credenza nodono, così si turbano come se contra natura un grandissimo e scelerato male fosse stato commesso, non pensando né volendo avere rispetto a se medesimi, li quali la piena licenza di potere fare quello che vogliono non può saziare, né ancora alle gran forze dell'ozio e della sollecitudine. E similmente sono ancora di quegli assai che credono troppo bene che la zappa e la vanga e le grosse vivande e i disagi tolgano del tutto ai lavoratori della terra i concupiscibili appetiti e rendono loro d'intelletto ed avvedimento grossissimi. Ma quanto tutti coloro che così credono siano ingannati, mi piace, poiché la reina ha comandato me là, non uscendo della proposta fattaci da lei, di farvene più chiare con una piccola novelletta. In queste nostre contrade fu, e ancora, un monistero di donne assai famoso di santità, il quale io non nomerò per non diminuire in parte alcuna la fama sua, nel quale, non ha gran tempo, non essendovi allora più che 8 donne con una badessa e tutte giovani, era un buono omicciuolo d'un loro bellissimo giardino ortolano, il quale, non contentandosi del salario, fatta la ragion sua col castaldo delle donne, al lamporecchio, là onde egli era, se ne tornò. Quivi tra gli altri che lietamente il raccolsono, fu un giovane lavoratore, forte e robusto, e secondo uomo di villa, con bella persona, il cui nome era Masetto. E domandollo dove tanto tempo stato fosse. Il buono uomo, che Nuto aveva nome, gliele disse, il qual Masetto domandò di che egli il monastero servisse. A cui Nuto rispose, io lavoravo nel giardino, bello e grande, e oltre a questo andava alcuna volta al bosco per le legne, attingeva acqua e faceva cotali altri servigetti. Ma le donne mi davano sì poco salario che io non ne poteva appena pur pagare i calzari. E oltre a questo, elle sono tutte giovani, e parmi che l'abbiano il diavolo in corpo, che non si può far cosa niuna a lor modo. Anzi, quando io lavoravo alcuna volta all'orto, l'una diceva, pon qui questo, e l'altra, pon qui quello. E l'altra mi toglieva la zappa di mano e diceva, questo non sta bene. E davanmi tanta seccaggine che io lasciava stare il lavorio e uscivami dall'orto. Sì che tra per l'una cosa e per l'altra io non vi voglio star più e son me ne venuto. Anzi, mi pregò il castaldo loro, quando io me ne venni, che se io n'avessi alcuno alle mani che fosse da ciò, che io gliele mandassi. E io gliele promisi. Ma tanto il faccia è Dio san delle reni, quanto io o ne procaccerò o non gli manderò ni uno. A Masetto, udendo egli le parole di Nuto, venne nell'animo un desiderio sì grande di essere con queste monache che tutto se ne struggeva, comprendendo per le parole di Nuto che a lui dovrebbe potere venir fatto di quello che egli desiderava. E avvisandosi che fatto non gli verrebbe, se a Nuto ne dicesse niente, gli disse «Deh, come ben facesti a venirtene!» che è uno uomo a star con femmine, e gli sarebbe meglio star con diavoli. Elle non sanno delle 7 volte le 6 quello che elle si vogliono e le non stesse. Ma poi, partito il loro ragionare, cominciò Masetto a pensare che via dovesse tenere a dovere e potere esser con loro. E conoscendo che egli sapeva ben fare quegli servigi che Nuto diceva, non dubitò di perder per quello, ma temette di non dovervi essere ricevuto perciò che troppo era giovane e appariscente. Perché molte cose divisate seco immaginò. Il luogo è assai lontano di qui e niuno me vi conosce. Se io so far vista d'esser mutolo, per certo io vi sarò ricevuto. E in questa immaginazione fermatosi, con una sua scura in collo, senza dire a alcuno dove s'andasse, in guisa ad un povero uomo se ne andò al monastero, dove pervenuto entrò dentro e trovò per ventura il Castaldo nella corte, al quale, facendo suoi atti, come i mutoli fanno, mostrò di domandargli mangiare per l'amor di Dio, e che egli, se bisognasse, gli spezzerebbe delle legne. Il Castaldo gli diede da mangiare volentieri, e appresso questo gli mise innanzi certi ceppi che Nuto non aveva potuto spezzare, i quali costui, che fortissimo era, in poca d'ora ebbe tutti spezzati. Il Castaldo, che bisogno aveva di andare al bosco, il meno seco, e quivi gli fece tagliare delle legne. Poscia, messogli l'asino innanzi, con suoi cenni gli fece intendere che a casa ne le recasse. Costui fece molto bene, perché il Castaldo, a far fare certe bisogne che gli erano luogo, più giorni vel tenne, de quali avvenne che uno la badessa il vide e domandò il Castaldo chi egli fosse, il quale le disse: «Madonna, questi è un povero uomo mutolo e sordo, il quale un di questi dì ci venne per limosina, sicché io gli ho fatto bene e ho gli fatte fare assai cose che bisogno c'erano. Se gli sapesse lavorare l'orto e volesseci rimanere, io mi credo che noi n'avremmo buon servigio, perciò che egli ci bisogna. E egli è forte e potrebbe nell'uom fare ciò che volesse. E oltre a questo non vi bisognerebbe d'aver pensiero che gli motteggiasse queste vostre giovani». A cui la badessa disse: «In fe di Dio tu dì il vero. Sappi se egli sa lavorare e ingegnati di ritenercelo. Dagli qualche paio di scarpette, qualche cappuccio vecchio, il lusingalo, fagli vezzi, dagli ben da mangiare». Il Castaldo disse di farlo. Masetto non era guari lontano, ma facendo vista di spazzar la corte, tutte queste parole udiva e seco lieto diceva: «Se voi mi mettete costa entro, io vi lavorerò sì l'orto che mai non vi fu così lavorato». Ora, avendo il Castaldo veduto che egli ottimamente sapeva lavorare, e con cenni domandatolo se gli voleva star quivi, e costui con cenni rispostogli che far volea ciò che egli volesse, avendolo ricevuto, gli impose che egli l'orto lavorasse e mostrogli quello che a fare avesse. Poi andò per altre bisogne del monastero e lui lasciò, in quale, lavorandolo un dia presso l'altro, le monache incominciarono a dargli noia e a metterlo in novelle, come spesse volte avviene che altri fa dei mutoli, e dicevangli le più scellerate parole del mondo, non credendo da lui essere intese. E la badessa, che forse stimava che egli così senza coda come senza favella fosse, di ciò poco o niente si curava. Orpure avvenne che costui un dia, avendo lavorato molto e riposandosi, due giovinette monache che per lo giardino andavano s'appressarono là dove egli era, e lui, che sembiante faceva di dormire, cominciarono a riguardare. Perché l'una, che alquanto era più baldanzosa, disse all'altra: «Se io credessi che tu mi tenessi credenza, io ti direi un pensiero che hai avuto più volte, in quale forse anche a te potrebbe giovare. L'altra rispose: di sicuramente che per certo io non dirò mai a persona. Allora la baldanzosa incominciò: io non so se tu t'hai posto mente come noi siamo tenute strette, né che mai qua entro uomo alcuno osa entrare, se non il Castaldo, che è vecchio, e questo mutolo. E io più volte a più donne che a noi son venute udito dire che tutte le altre dolcezze del mondo sono una beffa a rispetto di quella quando la femmina usa con l'uomo. Perché io m'ho più volte messo in animo, poiché con altrui non posso, di volere con questo mutolo provare se così è. E egli è il miglior del mondo da ciò costui, che, perché egli pur volesse, egli non potrebbe né saprebbe ridire. Tu vedi che gli ho un cotal giovanaccio sciocco cresciuto innanzi al senno. Volentieri direi quello che a te ne pare. Oimè, disse l'altra, che è quel che tu dì? Non sai tu che noi abbiamo promessa la verginità nostra a Dio? Oh, disse colei, quante cose gli si promettono tutto il dì che non se ne gli attiene né una. Se noi gliel'abbiamo promessa, trovesi un'altra o dell'altre che gliela attengano. A cui la compagna disse: oh, se noi ingravidassimo, come andrebbe il fatto? Quella allora disse: tu cominci a aver pensiero del mal prima che egli ti venga. Quando cotesto avvenisse, allora si vorrà pensare. Egli ci avrà mille modi da fare sì che mai non si saprà, purché noi medesime non diciamo. Costei, udendo ciò, avendo già maggior voglia che l'altra di provare che bestia fosse l'uomo, disse: orbene, come faremo? A cui colei rispose: tu vedi che egli è in su la nona. Io mi credo che le suore siano tutte a dormire se non noi. Guatiamo per l'orto se persona ci è, e se egli non c'è persona, che abbiamo noi a fare se non a pigliarlo per mano e menarlo in questo capannetto, laddove gli fugge l'acqua, e quivi l'una si stia dentro con lui e l'altra faccia la guardia. Egli è sì sciocco che egli s'acconcerà comunque noi vorremo. Masetto udiva tutto questo ragionamento e, disposto a ubbidire, niuna cosa aspettava se non l'ester preso dall'una di loro. Queste, guardato bene per tutto e veggendo che da niuna parte potevano essere vedute, appressandosi quella che mosse avea le parole a Masetto, lui destò ed egli incontanente si levò in piè. Perché costei, con atti lusinghevoli, presolo per la mano, egli facendo cotali risa sciocche, il menò nel capannetto, dove Masetto, senza farsi troppo invitare, quel fece che ella volle. La quale, siccome leale compagna, avuto quel che volea, diede all'altra luogo. E Masetto, pur mostrandosi semplice, faceva il lor volere. Perché, avanti che quindi si dipartissero, da una volta in su ciascuna provar volle come il mutolo sapeva cavalcare. E poi, seco, spesse volte ragionando, dicevano che bene era così dolce cosa e più, come udito aveano. E prendendo a convenevoli ore tempo, col mutolo s'andavano a trastullare. Avvenne un giorno che una loro compagna, da una finestretta della sua cella, di questo fatto avvedutasi, a due altre il mostrò. E prima tennero ragionamento insieme di doverle accusare alla badessa. Poi, mutato consiglio e con loro accordatesi, partefici divennero del poder di Masetto, alle quali l'altre tre, per diversi accidenti, divennero compagne in vari tempi. Ultimamente la badessa, che ancora di queste cose non s'accorgea, andando un dì tutta sola per lo giardino, essendo il caldo grande, trovò Masetto, in quale di poca fatica il dì per lo troppo cavalcar della notte aveva assai, tutto disteso all'ombra d'un mandorlo dormirsi, e avendogli il vento i panni dinanzi levati indietro, tutto stava scoperto. Da qualcosa riguardando la donna e sola vedendosi, in quello medesimo appetito cadde che cadute erano le sue monacelle. Ed è stato Masetto seco nella sua camera nel Menò, dove parecchi giorni, con gran querimonia delle monache fatta, che l'ortolano non venia a lavorar l'orto, il ten, provando e riprovando quella dolcezza la quale essa prima all'altre solea biasimare. Ultimamente, della sua camera alla stanza di lui rimandatolone, e molto spesso rivolendolo, e oltre a ciò più che parte volendo di lui, non potendo Masetto soddisfare a tante, s'avvisò che il suo esser mutolo gli potrebbe, se più stesse, in troppo gran danno risultare. E perciò una notte, con la badessa essendo, rotto lo scilinguagnolo, cominciò a dire: «Madonna, io ho inteso che un gallo basta assai bene a 10 galline, ma che 10 uomini possono male o con fatica una femmina soddisfare. Dove me ne conviene servir 9? Al che, per cosa del mondo, io non potrei durare. Anzi, sono io, per quello che infino a qui ho fatto, a tal venuto che non posso fare né poco né molto. E perciò, o voi mi lasciate andare con Dio, o voi a questa cosa trovate modo». La donna, udendo costui parlare, il quale ella teneva mutolo, tutta stordì e disse: «Chi è questo? Io credevo che tu fossi mutolo». «Madonna», disse Masetto, «io ero ben così, ma non per natura, anzi per una infermità che la favella mi tolse, e solamente da prima questa notte la mi sento essere restituita, di che io lodo il Dio quant'io posso». La donna se il credette e domandò che volesse dir ciò che egli a 9 aveva a servire. Masetto le disse il fatto, il che la badessa, udendo, s'accorse che monaca non avea che molto più savia non fosse di lei, perché, come discreta, senza lasciar Masetto partire, dispose di voler con le sue monache trovar modo a questi fatti, a ciò che da Masetto non fosse il monastero vituperato. Essendo di quei dì morto il lor Castaldo, di pari consentimento, apertosi fra tutte ciò che per addietro da tutte era stato fatto, con piacer di Masetto ordinarono che le genti circostanti credettero che, per le loro orazioni e per li meriti del santo in cui intitolato era il monastero, a Masetto, stato lungamente mutolo, la favella fosse restituita. E lui Castaldo fecero, e per si fatta maniera le sue fatiche partirono, che egli le poté comportare, nelle quali, come che esso assai monachin generasse, pur si discretamente procedette la cosa, che niente se ne sentì se non dopo la morte della badessa, essendo già Masetto pressoché vecchio e desideroso di tornarsi ricco a casa sua, la qual cosa, saputa, di leggergli fece venir fatto. Così adunque Masetto, vecchio, padre e ricco, senza aver fatica di nutricare i figlioli o spesa di quegli, per lo suo avvedimento, avendo saputo la sua giovanezza bene adoperare, donde con una scura in collo partito sera se ne tornò, affermando che così trattava Cristo che gli poneva le corna sopra il cappello.